Allora, buongiorno a tutti. Io sono Sergio Talamo, sono direttore della comunicazione, della trasparenza e delle relazioni esterne di Formez. Mi occupo da molti anni anche di docenza, sono un giornalista professionista non pentito, nel senso che credo che il giornalismo possa essere la spina dorsale anche di questa svolta che noi auspichiamo per l'attività della comunicazione in una pubblica amministrazione che è profondamente cambiata. Oggi parliamo insieme ai miei colleghi ed amici Anna Barbato e Gabriele Palamara, parliamo di organizzazione. Dando un po' per scontato, anche se poi accennerò brevemente in questa mia prima parte, lo scenario legislativo in cui ci muoviamo, che è profondamente cambiato. Tutti gli eventi sulla pubblica amministrazione, e il Forum PA non fa eccezione, è l'evento più partecipato, più qualificato, sono sempre accusabili di un'eccessiva autoreferenza, un parlarci fra di noi, un raccontarci i successi e farci gli applausi, rimanendo estranei a tutto quello che si muove al di fuori di questo mondo. Ecco perché io per prima cosa vi dico che in questo breve modulo lasceremo poi tutti i nostri contatti per ogni approfondimento, per ogni scambio, per ogni sviluppo dei nostri rapporti, proviamo a trasferirci in un ufficio pubblico. Proviamo a immaginare che i nostri uffici comunicazione o trasparenza, i nostri URP, i nostri uffici stampa, le parole sono tante e indicano generalmente una cosa sola, la voglia e la necessità di parlare a chi è fuori di qua. Quindi io parlerò a noi e fra di noi, tra colleghi, ma immaginando di avere un interlocutore esterno, che è la persona che viene in un ufficio pubblico per esercitare un suo diritto alla trasparenza, al servizio digitale, ma che è molto spesso ha come obiettivo molto spesso la soluzione di un suo problema fondamentale, perché la pubblica amministrazione non si occupa di telefonini né di vacanze, ma si occupa di salute, di lavoro, di famiglia, di pensioni, delle cose centrali della vita umana, e se ne occupa quasi sempre in condizioni di monopolio. La pubblica amministrazione non ha il diritto di non considerare questo cittadino il protagonista del suo lavoro. Il nostro punto di partenza è questo: il protagonista del nostro lavoro non siamo noi, che siamo l'emittente del flusso comunicativo, ma è il ricevente. La persona che già negli anni Ottanta, il mio caro amico e maestro Stefano Rolando, chiamava la signora Maria, scandalizzando i tanti benpensanti che ritenevano che lo Stato esistesse per se stesso e non per il cittadino. Oggi, chiamiamolo il signor Mario, sono cambiati i tempi, quindi evitiamo accuse di sessismo, il signor Mario è il protagonista della nostra giornata. Qual è il quadro in cui ci muoviamo? Solo un accenno, perché non ripeto, non voglio parlare di leggi ma di organizzazione. Anna vi parlerà del modello di Napoli, in quello che una grande città del sud sta facendo per avvicinarsi a questi obiettivi, e Gabriele di quello che una piccola città del nord sta facendo nel campo sanitario per raggiungere gli obiettivi. Sarete sorpresi della creatività e della professionalità che verranno esposte dai due colleghi. In questo momento io faccio quindi un discorso di scenario generale che arriverà a questo nuovo modello di ufficio integrato. Noi abbiamo una riforma della pubblica amministrazione che possiamo considerare a tre punte. La riforma Madia, legge 124 del 2015, che a sua volta è il punto d'arrivo di un percorso molto lungo, che parte probabilmente dalla legge 241 del 90, la famosa legge sull'accesso, che passa per mille altri passaggi, mille altri momenti, tra cui la riforma Brunetta, il decreto 33, insomma, vari passaggi legislativi. Nel 2015 c'è una riforma, 22 decreti attuativi, a noi interessano, con tutto il rispetto per la SCIA o per la dirigenza, ci interessano soprattutto tre punti: la trasparenza totale, la cittadinanza digitale, la performance partecipata. So che voi sapete di cosa parlo, quindi ne parlo soltanto per cenni. Trasparenza totale, decreto 79 del 2016, vuol dire accesso ad ogni atto e documento che la pubblica amministrazione detiene, senza bisogno di dimostrare un interesse legittimo, e senza specifico e diretto, e senza bisogno più di dimostrare che la pubblica amministrazione era tenuta a quella pubblicazione. Vi ricordo solo che la legge 241 del 90 per la prima volta parlava di trasparenza nella storia italiana, però diceva: per ricevere un documento devi dimostrarmi di avere un interesse. E all'articolo 24, se non ricordo male, comma 9, diceva una frase che io considero emblematica della mentalità che ha pervaso lo Stato italiano: in nessun caso la trasparenza può essere utilizzata per esercitare un controllo diffuso sulle attività della pubblica amministrazione. La legge diceva questo, non lo sottintendeva. Diceva al cittadino: non vi azzardate a pensare che attraverso la trasparenza controllate l'attività pubblica. Dal 2009, decreto Brunetta, la trasparenza serve proprio a quello. Con il decreto Madia, quindi la trasparenza totale, il FOIA italiano, arriviamo ad una trasparenza che in realtà è finalizzata a questo obiettivo, a controllare le attività pubbliche e esercitare i propri diritti. Cittadinanza digitale, gli articoli del nuovo codice dell'amministrazione digitale parlano proprio di diritto a servizi online che siano non soltanto efficienti ma anche semplici da usare, siano accessibili su un device mobile. Il cittadino ha il diritto di sapere chi sta gestendo la sua pratica e quali sono i tempi, tracciabilità e identificabilità del funzionario. E con la performance partecipata, legge 74-2017 e successive linee guida, ci sono molte linee guida della funzione pubblica, dell'AGID, che sono molto importanti, si stabilisce che la performance, quindi la prestazione pubblica, che deve essere pianificata per legge ogni anno, entro il 31 gennaio, debba essere non solo integrata, ma fatta con i cittadini che devono parlare con gli OIV, con gli organismi di vigilanza, una delle tante stranezze del nostro sistema, per cui le attività comunicative le fanno i giuristi degli uffici trasparenza e anticorruzione, i giuristi degli OIV, i funzionari, i segretari generali. Perché avviene questo? Perché la legge 150-2000 è una legge non soltanto inapplicata e ormai dimenticata, ma anche una legge profondamente superata e inadeguata ai nostri tempi. Io dico spesso anche ai colleghi giornalisti che chiedere di applicare la 150 nel 2018 significa condannare i giornalisti e i comunicatori, nel migliore dei casi, ad un ruolo marginale ghettizzato, nel migliore. Nel peggiore, a rimanere in un'area di nessuno, che è l'attività generica degli URP e degli uffici stampa, così come erano concepiti in un'epoca in cui il web neppure esisteva, perché nel 2000 ancora i siti non si erano... Il 2001 è l'anno del boom, il 2002 già si poteva parlare di siti, che però erano solo delle pagine statiche. Può essere una legge fatta nella preistoria, adeguata ai nostri tempi? No, non è stata applicata, d'accordo, ora però il problema non è tanto applicarla ma cambiarla, e cominciare a cambiarla dalla nostra capacità, dalla nostra attività di team building. Allora, perché? Qual è il cuore di tutte queste riforme? Qual è la nuova centralità che l'amministrazione deve avere in base al FOIA, alla performance partecipata, alla cittadinanza digitale? È un cittadino attivo. In un articolo sul Sole 24 Ore, per cui scrivo, ho usato una frase, una sintesi giornalistica per dire: dobbiamo passare dal CDA, dal CAD al CDA, dal codice dell'amministrazione digitale al cittadino digitale attivo. Se il cittadino non diventa un soggetto attivo, come lo siamo noi quando chiamiamo Sky, Vodafone, TIM, diventiamo attivi. Vogliamo un servizio e giustamente troviamo dall'altra parte del filo qualcuno che è intenzionato a gestire la nostra customer satisfaction. Nel campo pubblico questo ancora non avviene, dobbiamo fare in modo che avvenga, sapendo che incontreremo un mondo anche al nostro interno, soprattutto al nostro interno, estraneo e a volte ostile a questo cambio di mentalità. Però la legge dice così ormai, non è più un auspicio da convegno come io facevo nelle mie lezioni universitarie. Oggi è la casa di vetro di cui parlava il deputato Filippo Turati alla Camera nel 1908, con una frase che è rimasta storica: quando non esiste un superiore momentaneo interesse, la casa dell'amministrazione deve essere di vetro. Oggi è legge. Quando non c'è un'eccezione certificata dall'ANAC, dimostrata a livello concreto dall'amministrazione, quindi dall'ufficio che riceve la richiesta di accesso o dal responsabile trasparenza che è il soggetto di appello, diciamo così, o dal TAR, che è il soggetto di terzo grado, l'amministrazione deve essere trasparente, deve dare qualsiasi atto o documento. Poi esistono chiaramente eccezioni e regole del FOIA. La funzione pubblica, che su questo tema ha fatto e sta facendo un lavoro molto attivo ed intenso, il Formez proprio gestisce un progetto riformativa che parla anche dell'applicazione della trasparenza, quindi non ha abbandonato il tema dopo l'emanazione della legge, ha emanato nel febbraio 2017 una circolare, la circolare 2, che vi consiglio vivamente di leggere insieme alle FAQ del FOIA, perché non è, come al solito nelle leggi italiane, un testo confuso e illeggibile, ma è un documento estremamente chiaro e in certi punti addirittura straordinario. Io sono laureato in diritto amministrativo con Sabino Cassese, ma mi prendo la responsabilità di dire che la circolare 2, e in particolare l'articolo 8 della circolare 2, è uno dei punti più avanzati dell'intero diritto amministrativo italiano. Perché nessun testo normativo in Italia aveva mai detto che l'amministrazione deve avere col cittadino un dialogo collaborativo per raggiungere il suo obiettivo. Se ci chiama il signor Mario, ci scrive e noi non capiamo cosa vuole esattamente, la circolare ci dice dovete chiamarlo, scrivergli e dire buongiorno signor Mario, lei vuole questo documento ma non abbiamo ben capito a cosa le serve, in che modo possiamo esserle utile. E il signor Mario dice ma in realtà non mi serve un documento, me ne servono 10. Guardi, 10 è un po' più difficile perché in realtà questo anche secondo le regole ANAC sarebbe un impegno troppo massivo per l'amministrazione. Vediamo intanto cosa possiamo fare, quando possiamo darglielo, se le è soddisfatto. Questo dice l'articolo 8. E dopo dice che la pubblica amministrazione deve fare pubblicazione proattiva, cioè deve pubblicare prima ancora che il cittadino esprima anche la sua volontà, basandosi sulla percezione di ciò che può interessare il cittadino. Ad esempio, viene emanata una nuova legge, il Jobs Act, sicuramente interesserà a tutti, la riforma della legge Fornero, se interesserà a tutti, io pubblico le norme che la riguardano. Il Comune di Napoli mette un bando per borse di studio che possano sicuramente interessare, io informo tutti, pubblico, faccio una trasparenza addirittura anticipata e non più formale. E come lo faccio? Dove lo faccio? Questo anche dice l'articolo 8, in base ad una integrazione che ha proposto l'associazione Pia Social tramite il sottoscritto, lo fa sui mezzi che oggi sono i veri spazi di condivisione delle attività pubbliche, i social. Non è questa la sede, ne parleremo in altre tante occasioni in questo forum PA, ma i social sono uno spazio in cui il cittadino dice quello che vuole, in base alla social media policy che l'amministrazione ha emanato. Le chat, come WhatsApp, come Telegram, sono degli strumenti di interazione diretta. Sui social non è più il bar, non è più il portiere del mio palazzo o il tassista che mi dice una cosa. Vedo qualcosa di verificabile attraverso la sentiment analysis. Pubblico una cosa che interessa a tutti, non solo. Ma se io pubblico sui social invece che rispondendo al signor Mario, qual è il vantaggio immediato che ottengo a livelli di trasparenza e di comunicazione? Quello che non parlo ad uno, ma parlo a tutti. Attraverso una qualsiasi forma di trasparenza gestita su un social, io faccio un lavoro che non solo anticipa le formalità del FOIA, ma parla a un pubblico potenzialmente indefinito. Parlo a tutta la città di Napoli, a tutti gli utenti dell'ATS di Bergamo, non parlo solo a una persona. Quindi addirittura posso usare i social per rilanciare la trasparenza. Il signor Mario mi ha chiesto una cosa, ritengo che questa cosa sia interessante per tutti, la pubblico sul social, dicendo ci è pervenuta questa richiesta, può essere interessante. Il FOIA inglese, come prima frase, enuncia un concetto base. Qualsiasi cosa che interessa il FOIA, interessa il mondo intero. Qualsiasi cosa che interessa il FOIA, interessa il mondo intero. Anzi, proviamo a capovolgerla. Qualsiasi cosa che interessa tutti deve diventare oggetto di trasparenza, perché sappiamo che abbiamo di fronte dei cittadini, quelli che siamo noi, quando usciamo dall'ufficio abbiamo bisogno di un qualunque servizio, di una qualunque informazione. All'articolo 6 del decreto 33, confermato dal 97, io vi invito ad andarlo a leggere perché c'è una semplice descrizione della qualità del dato. Cioè, la legge dice, tu devi dare il dato al cittadino, anche secondo il decreto 33, se non c'era neanche bisogno del FOIA, ma glielo puoi dare così, pubblicando il bilancio? Pubblicando un PDF, una scannerizzazione? No, tu devi dare un dato chiaro, comprensibile, aggiornato, tempestivo, interpretabile, riutilizzabile, quindi in formato aperto. C'è un elenco che soltanto a leggerlo fa capire come sia assurdo che la legislazione italiana, a causa della latitanza della professionalità del comunicatore, dà questo incarico a un qualunque ufficio che non è tenuto per sua formazione a dialogare con il cittadino, a gestire, a semplificare il linguaggio, a spiegare un bilancio in due cartelle. Questo è il lavoro dei giornalisti, il lavoro dei comunicatori, che sanno come si traduce in italiano il burocratese, che lo fanno tutti i giorni, perché sono abituati a parlare con le persone. Così come un maestro è abituato a parlare con i bambini, e quindi nessun altro sa parlare con i bambini come un maestro, così un comunicatore sa parlare con un cittadino, un giornalista sa semplificare, perché sa che se no il suo articolo sarebbe illeggibile. Ecco perché noi, insieme alla Federazione della Stampa e all'Ordine dei Giornalisti, abbiamo lavorato per i nuovi profili della comunicazione e dell'informazione che sono stati inseriti nei nuovi contratti del pubblico impiego, quindi sanità, enti locali, funzioni centrali e istruzione. Sono profili ancora incompleti, non ci soddisfano del tutto, sono ancora confusi, non applicabili, ma si è aperto proprio in questi giorni un tavolo presso l'ARAN in cui la Federazione della Stampa, come prevedeva la legge 150, è seduta per discutere di come applicare questi profili, perché ad esempio nel campo degli enti locali non era previsto il suo coinvolgimento e quindi vi era una situazione contra legem su cui la Federazione della Stampa ha svolto un'impugnazione. Il modello verso cui lavoriamo l'abbiamo chiamato della legge 151, cioè una legge che viene dopo la 150. Lavoreremo sin da domani col prossimo Parlamento e col prossimo Ministro per un modello in cui ci siano tutte queste nuove funzioni che la legislazione chiede e che vanno assolutamente sottratte alla gestione giuridica o informatica, con tutto il rispetto per i giuristi e per gli informatici. Va gestita dai comunicatori pubblici e dai giornalisti pubblici, così come abbiamo chiamato la nuova categoria, perché l'ordine dovrà aprire completamente le sue porte a chi ad esempio oggi non è giornalista, ma potrebbe diventarlo perché fa attività comunicativa, o a chi è giornalista ma ha un contratto di funzionario e che invece deve poter avere un contratto legato al profilo del giornalismo pubblico. In questo ufficio, che abbiamo chiamato in questo modo, anzi no, adesso non c'è il titolo del nostro incontro, ufficio comunicazione, stampa e servizi al cittadino, è una newsroom, una unificazione di 5 funzioni: la funzione di contatto col cittadino, quindi l'attività dell'URP, ma anche l'attività della trasparenza, l'attività di informazione e stampa, scrivere notizie, pubblicare newsletter, media relation, cioè rapporti con i giornalisti, che è quella tradizionale degli uffici stampa. Terza funzione, la citizen satisfaction alle consultazioni pubbliche. Chi rileva il gradimento del cittadino? Vogliamo finalmente capire se la persona che c'è dall'altra parte è soddisfatta attraverso analisi di citizen satisfaction che si possono fare in casa. Da anni la funzione pubblica ha pubblicato dei tutorial che dimostrano come anche chi non ha dei mezzi per appaltare all'esterno la gestione di queste rilevazioni la può fare in casa in modo molto semplice e professionale. E io dicevo l'altro giorno a Milano al forum nazionale degli OIV che la cosa che significativa è che purtroppo questi tutorial, ogni volta che ne parlo o che li faccio vedere nelle lezioni, sono sempre nuovi, pur essendo sul sito della funzione pubblica da 10 anni, perché purtroppo non sono diventati materia quotidiana dell'attività delle amministrazioni. Ma rilevare la citizen satisfaction è il punto fondamentale. Se non sappiamo cosa pensano gli utenti, come possiamo migliorare il servizio? La citizen satisfaction si basa anche sulle consultazioni pubbliche. Il team OGP, il team Open Government Partnership, gestito dalla funzione pubblica, cui partecipa anche Pia Social, dove c'è l'Agid, dove c'è il Formez, ha realizzato delle consultazioni, delle linee guida sulle consultazioni pubbliche, che sono un documento interessantissimo, che fa capire ad esempio come si fa la performance partecipata. Perché come si fa a far partecipare il cittadino al tuo piano di sviluppo? Le aziende private lo sanno, ti chiedono qual è il prodotto che vuoi, cosa vuoi cambiare per esempio nella nuova cioccolata che la mia industria dolciaria produrrà. Io produco una nuova cioccolata, cos'è? Come posso arrivare a penetrare nel mercato? Devo sapere qual è il difetto che viene magari riconosciuto al prodotto leader del mio settore, la Nutella. Allora, cos'è che non va nella Nutella? È troppo grassa, è troppo liquida, è troppo solida? In quel caso io lancio un nuovo prodotto. L'industria privata fa così. L'industria pubblica, che non parla di cose concrete, anche se so che per molti la Nutella è un valore morale, quindi forse ho fatto l'esempio sbagliato, l'attività pubblica, che si basa su servizi di grande importanza per la vita quotidiana, deve fare la stessa cosa, capire cosa non va. Quindi terza funzione, dopo il rapporto col cittadino e trasparenza, informazione, media relation, scrittura, news, gestione dei siti, gestione dei social. Terza funzione è consultazioni pubbliche, citizen satisfaction. Quarta funzione, eventi, gestione di incontri come questi, gestiti ad esempio attraverso una diretta social, per cui ad esempio il 6 febbraio eravamo in funzione pubblica a parlare di giornalismo pubblico, chiamati dall'OCSE insieme alla Federazione della Stampa via social, eravamo 120 in sala e 16.000 connessi via social, 16.000. Questa è la gestione della nuova comunicazione, cari colleghi. Voi che sapete come la spending review ha stroncato le possibilità di spesa sulla comunicazione. Una diretta social e gestione anche attraverso un semplice telefonino, una semplice connessione. Io qui ho in sala Giovanni e Claudia, che sono un tecnico e un giornalista che lavorano con me, bravissimi, che da soli fanno un servizio, fanno un video su questo. Se ci fossimo organizzati per tempo, oggi saremmo in diretta con chissà quante persone. Quindi quarto punto dell'ufficio. Quinto, la comunicazione interna. E guardate, di queste cinque funzioni del nuovo ufficio, di nuovo non c'è granché rispetto alla 150. C'è soltanto l'idea della citizen satisfaction, e la 150 alludeva anche alla rilevazione. Diceva bisogna entrare in sintonia, dialogare col cittadino. Per il resto gli eventi c'erano, la comunicazione interna c'era, la stampa c'era, non c'era la trasparenza, ma perché nel 2000 neanche ci si pensava. Quindi non è un'innovazione pazzesca che snatura l'attività pubblica. È semplicemente una reconduzio ad unum, si deve lavorare insieme e bisogna cominciare a farlo da subito, senza aspettare la legge, la riforma della 150, la 151, e senza aspettare la legge 70, così come chiamiamo la riforma della legge 69, che nel 1963 istituì l'ordine dei giornalisti. 55 anni dopo anche quella va cambiata. Però noi non dobbiamo aspettare le leggi, dobbiamo cominciare a costruire, con l'aiuto dei dirigenti che sapranno capire questa necessità, dei gruppi di lavoro unitari fra la trasparenza, la stampa, il rapporto col cittadino, le consultazioni pubbliche, la gestione degli eventi, la comunicazione interna. Gabriele Palamara, ad esempio, a Bergamo lo fa, Anna a Napoli ci prova, attraverso un sistema di referenti dei diversi uffici che non è facile da costruire, anzi ogni giorno devi ricostruirlo. Però Napoli fa così, Milano fa così, è un sistema che funziona. Delle città della Toscana come Prato e Arezzo fanno così, mettono insieme di referenti un gruppo di lavoro, se il più possibile formale, ma anche quando è informale va bene così, che crea questa nuova possibilità. Questo è il nostro modello. È un modello che si deve riferire a un documento, anche questo previsto dalla legge da forse 25 anni, le carte dei servizi, un elenco di prestazioni, un impegno che io prendo con l'utente e lo standard di servizio. Dico cosa faccio col trasporto pubblico, quanto ritardo consento ai miei autobus, c'è l'aria condizionata, c'è il rimborso per un eccessivo ritardo, questa è la carta dei servizi. Lo standard, lo mantengo o no? I cittadini ritengono rispettato lo standard o no? Questo è il punto di riferimento e questi documenti vanno pubblicati sul sito nell'ambito delle pubblicazioni relative alla trasparenza. Io do la parola ad Anna, che adesso è dopo a Gabriele, mi fermo qui, tutti i miei recapiti, che possono essere facilmente trovati presso il Formez o scrivendomi a stalamo@formez.it, vi risponderò mandandovi pure tutti i miei recapiti telefonici per ogni contatto successivo. Il team building dobbiamo crearlo nei nostri uffici, ma dobbiamo crearlo anche fra di noi. Pia Social, ad esempio, è una struttura che fa questo, il Formez è una struttura tecnica, governativa, non è tenuta a costruire associazioni, Pia Social invece lo fa e quindi tra l'attività tecnica del Formez, dell'AGI, dell'OGP e l'attività di Pia Social sono certo che oggi possiamo dire che stiamo aprendo una nuova fase della comunicazione pubblica italiana. Grazie.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Barbato e come diceva Sergio Talamo sono un funzionario del Comune di Napoli e sono molto ovviamente contenta di essere qui di parlare di trasparenza, che è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Io quindi non mi occupo direttamente di comunicazione, ma mi occupo di trasparenza come supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'attuazione all'interno del mio ente della trasparenza, appunto. Però io credo che di fatto una pubblica amministrazione, quando fa trasparenza e la fa anche, diciamo, nel senso di andare al di là del mero adempimento formale, quindi diciamo che rispetto delle prescrizioni di legge, credo che comunque di fatto comunica e quindi credo molto, diciamo, nella stretta interconnessione tra il tema della comunicazione, che ha trattato Sergio Talamo e che tratterà successivamente il mio collega, e il tema della trasparenza. E io esaminerò diciamo il tema della trasparenza in particolar modo facendo riferimento alle modifiche che questo concetto sta avendo negli ultimissimi anni, in particolare a seguito della riforma Madia, con l'introduzione del FOIA, questo nuovo diritto di accesso che abbiamo imparato, diciamo, a conoscere in quest'ultimo anno e mezzo e diciamo, rispetto al quale ci sono ancora molti diciamo, punti, diciamo, oscuri, però di fatto è diventato una realtà, e una realtà che sia i dipendenti pubblici che i cittadini attuano e stanno mettendo in pratica. Quindi io esaminerò, farò un esame sotto due aspetti: il profilo organizzativo, quindi partendo, diciamo, dalla mia esperienza pratica sia all'interno del mio comune, ma anche il confronto che ho avuto modo, diciamo, di avere con altre amministrazioni in attività, diciamo, extra media, posso dire, di docenze che ho fatto per altri enti pubblici. Quindi esaminerò gli aspetti organizzativi legati all'attuazione del FOIA e di questa nuova visione di trasparenza, e poi l'altro profilo, cioè il profilo del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, perché di fatto stiamo andando, cioè siamo in effetti in un'epoca in cui grazie anche al FOIA il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni sta cambiando e sta diventando sempre più stretto e diciamo un rapporto sempre di maggiore vicinanza. Quindi ho queste slide a supporto, non so se sono in grado di usare questo telecomando, proviamo. Allora, quindi dicevo, esaminare appunto due aspetti: il profilo organizzativo e il profilo rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini. Allora, per quanto riguarda il profilo organizzativo, diciamo gli indirizzi che a livello centrale ci sono state date alle pubbliche amministrazioni e a tutti gli altri enti diciamo obbligati ad attuare, diciamo, il FOIA, sono state essenzialmente ovviamente le prescrizioni normative, ovvero gli articoli 5 e 5 bis del decreto 33/2013 come novellato dal decreto 97/2016, che è uno dei decreti attuativi della riforma Madia, la delibera ANAC numero 1309 del 28 dicembre 2016, che si era soffermata principalmente sugli aspetti relativi ai limiti e alle esclusioni all'accesso generalizzato, come nel nostro, diciamo, ordinamento è stato chiamato il FOIA. E poi c'è stata la circolare numero 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui accennava prima Sergio, che è stata, diciamo, una circolare con un taglio più operativo, più pratico, e che di fatto è andata a chiarire molti dubbi anche, diciamo, comportamentali che noi diciamo, funzionari pubblici che dovevamo operare concretamente per l'attuazione di questo nuovo istituto abbiamo trovato. Io esattamente un anno fa sono venuta qui, ho partecipato a un seminario che aveva appunto presentato la funzione pubblica. pubblica poco prima, diciamo, della pubblicazione definitiva di questa circolare. Devo dire che un anno fa c'era ancora qualche dubbio interpretativo e quell'incontro fu diciamo davvero illuminante e utile. E diciamo che questi indirizzi operativi che cosa hanno suggerito alle pubbliche amministrazioni? Innanzitutto di dotarsi di una disciplina interna, quindi di andare a regolamentare in qualche modo l'attuazione del FOIA, quindi in pratica decidere chi fa che cosa e come farlo. Inizialmente l'ANAC aveva suggerito alle pubbliche amministrazioni di adottare un testo di tipo regolamentare, invece successivamente la funzione pubblica è stata più diciamo possiamo dire malleabile, perché ha dato invece libertà nella scelta della forma e di fatto la maggior parte delle pubbliche amministrazioni, incluso il Comune di Napoli, hanno optato per lo strumento più snello della circolare. Come ovviamente questa disciplina, poiché il FOIA in effetti è venuto a raffiancarsi alle altre due previgenti forme di accesso, cioè quello storico dell'accesso documentale che è la 24190 e quello più recente che è l'accesso civico che aveva introdotto il decreto legislativo 33, quindi questa disciplina era prevista per questa disciplina un'articolazione in tre sezioni, una per ogni tipologia di accesso. Ovviamente questa disciplina è da adottare nel rispetto di una riserva di legge, perché in questo appunto il legislatore è stato categorico, nel senso che ha individuato espressamente all'articolo 5 bis limiti e esclusioni all'esercizio dell'accesso generalizzato e quindi di fatto questa disciplina va a regolamentare soltanto gli aspetti di tipo procedurale e organizzativo, e quindi in particolare il modo in cui presentare le richieste di accesso, le modalità di trasmissione della richiesta di accesso e soprattutto gli uffici deputati a ricevere queste richieste. Allora, modulistica. Per quanto riguarda l'aspetto modulistica, molte amministrazioni hanno da subito adottato la scelta di mettere a disposizione degli utenti, dei cittadini, dei moduli per la presentazione delle richieste di accesso o anche per esempio per la presentazione delle richieste di riesame al responsabile per la trasparenza in caso di diniego all'accesso. E la modulistica di fatto è agevole e utile sia per il cittadino sia anche per il dipendente che riceve la richiesta, perché così ha la certezza che determinate informazioni gli siano state fornite. Quindi per esempio fondamentali sono quelle che ho evidenziato, cioè i dati per identificare il richiedente, perché non sono ammissibili ovviamente richieste anonime, le informazioni di contatto per dialogare col richiedente e ovviamente l'oggetto della richiesta, mentre le altre informazioni le possiamo considerare sicuramente utili per una migliore trattazione della richiesta, però di certo non necessarie. Tuttavia un errore che inizialmente diciamo è stato fatto è quello di pensare che richieste provenienti con una modulistica difforme dovessero essere rigettate, e infatti la funzione pubblica ha ritenuto opportuno intervenire affermando il principio che il minor aggravio possibile, cioè di fatto nell'esercizio del FOIA, del suo diritto di accesso, il cittadino deve essere agevolato il più possibile e quindi le pubbliche amministrazioni non possono pretendere che i cittadini adempiano appunto a degli adempimenti diciamo di carattere formale o degli oneri procedurali, considerando di come delle condizioni sine qua non per poter esercitare tale diritto. Quindi va bene anche una richiesta che perviene con una modulistica difforme o senza modulistica in forma libera, purché contenga alcuni dati ritenuti essenziali. Allora, per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, allora, l'ANAC inizialmente nella delibera 1309 aveva parlato di un ufficio unico, cioè aveva suggerito alle pubbliche amministrazioni di diciamo per creare maggiore coordinamento all'interno dell'ente sul modo di trattare le richieste di accesso, di creare un unico ufficio dotato di competenze che poi nel tempo avrebbero sviluppato del know-how, delle un'esperienza e che diciamo, avrebbe avuto il compito di dialogare con gli altri uffici dell'ente. Successivamente la funzione pubblica ha un po' messo da parte questa idea, invece ha parlato di help desk o centri di competenza, quindi non più un unico ufficio ma tanti diciamo, punti di contatto in effetti che diciamo, essenzialmente il cui personale deve assicurare essenzialmente due funzioni: diffondere all'interno dell'ente gli strumenti adottati dallo stesso ente per attuare appunto il FOIA e poi diffondere all'interno dell'ente invece le indicazioni adottate a livello centrale, quindi dal governo in pratica, dal ministero, come appunto abbiamo visto la circolare della funzione pubblica. Per esempio noi come Comune di Napoli, come diceva Sergio Talamo, non abbiamo creato un ufficio unico, però abbiamo comunque diciamo, una rete di referenti in materia tra l'altro di trasparenza in ciascuna macrostruttura che fanno capo poi al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi c'è un raccordo diciamo, tra questi soggetti e quindi è come se fosse diciamo, un grande gruppo diciamo, di lavoro. Ovviamente diciamo, in una fase di prima attuazione del FOIA sono emerse diciamo, alcune criticità, per esempio diciamo, il cittadino che ovviamente dall'esterno spesso non riesce a individuare l'ufficio che effettivamente detiene il dato, il documento, l'informazione di suo interesse, per cui invia la richiesta all'altro ufficio oppure invia la richiesta responsabile per la trasparenza dell'ente, che invece è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni nei casi di mancata pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, oppure il caso delle richieste diciamo, inviate a amministrazioni diverse da quelle competenti. È chiaro che ovviamente quanto più un'amministrazione riesce a darsi una propria organizzazione interna, una propria disciplina e a individuare quindi esattamente chi fa che cosa, è chiaro che queste criticità vengono ovviamente diciamo, superate e quindi anche pubblicando ovviamente le modalità organizzative adottate sul proprio sito web in maniera tale che i cittadini prima di esercitare tale diritto possano sapere in che modo poterlo esercitare. E questa slide diciamo, offre in pratica un confronto tra le diverse misure organizzative che hanno adottato i principali comuni italiani per l'attuazione del FOIA e possiamo vedere che quasi tutti i comuni, cioè tutti i comuni hanno adottato una modulistica che come dicevo prima è estremamente utile, molti comuni hanno individuato l'URP, l'ufficio relazioni per il pubblico, come ufficio deputato a ricevere richieste FOIA, perché ovviamente l'URP è anche diciamo, l'ufficio che ha già un'esperienza consolidata sulla trattazione delle richieste di accesso documentale e qualche comune come per esempio il comune di Torino o il comune di Roma hanno invece creato delle strutture ad hoc, per esempio il comune di Torino ha creato un presidio trasparenza. Andiamo invece al profilo relativo diciamo, al rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Allora, dicevo che allora, nella mia diciamo, esperienza pratica, quindi di gestione diretta o indiretta delle richieste di accesso, ho diciamo, evidenziato alcuni diciamo, comportamenti, alcuni atteggiamenti, anche posso dire alcune erronee convinzioni da parte dei cittadini. Per esempio una molto comune è quella di fare confusione tra le tre forme di accesso, quindi presentare una richiesta di accesso civico come diciamo, richiesta di accesso FOIA o viceversa, o anche con l'accesso documentale. Oppure un'altra erronea convinzione è quella di pensare che i documenti che posso ottenere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33 li posso ottenere gratuitamente, invece se li richiedo ai sensi della 24190 debba pagare. E invece non è così, perché di fatto l'esercizio del diritto è gratuito, però se l'accoglimento della domanda comporta per l'ente il sostenimento di costi per appunto diciamo consegnare la documentazione, i dati e le informazioni, allora è chiaro che si applica lo stesso principio per l'accesso documentale. Spesso diciamo anche una erronea o imprecisa indicazione dell'oggetto, oppure quello che dicevo prima, la mancata identificazione del richiedente, anche se ha avuto qualche caso delle richieste anonime, e poi anche in alcuni casi un atteggiamento ostile. Cioè, le prime richieste FOIA che diciamo mi sono capitate sotto mano avevano un atteggiamento ostile, come per dire adesso ti chiedo tutto questo, voglio vedere se mi accogli diciamo la domanda oppure no, pensando di diciamo presentare una richiesta esorbitante che non sarebbe stata soddisfatta o addirittura che non avrebbe trovato risposta. E invece in molti casi diciamo i richiedenti si sono posso dire ricreduti, perché ovviamente è chiaro che laddove la richiesta non ricade in uno di quei limiti o esclusioni che il legislatore ha tassativamente previsto all'articolo 5 bis, non c'è motivo per cui un'amministrazione non debba rilasciare determinati documenti, dati o informazioni. Alcuni casi particolari che si sono manifestati nella presentazione delle richieste sono stati per esempio il caso della richiesta generica o il caso della richiesta esplorativa. Cioè, la richiesta generica è quella dove appunto l'oggetto è stato formulato in maniera in termini vaghi e quindi tali da non consentire l'identificazione dello stesso, mentre le richieste esplorative sono quelle in cui diciamo, il richiedente non sa se l'ente possiede o meno il documento, quindi prova a verificarne diciamo, il possesso. Un altro caso particolare è quello delle richieste manifestamente ragionevoli, cioè quelle che comportano per l'amministrazione, in caso di accoglimento, un, diciamo, un lavoro impegnativo diciamo, in termini proprio di numero di ore lavorate per il relativo soddisfacimento. In tutti questi casi diciamo, la funzione pubblica ha suggerito a noi amministrazioni di non avere un atteggiamento ostile, ma come diceva anche prima il collega Talamo, di instaurare con il richiedente un dialogo cooperativo per cercare di andare incontro al bisogno diciamo informativo del cittadino e quindi cercare in un certo senso di invitarlo a riformulare la richiesta per poter arrivare al relativo soddisfacimento. Una menzione particolare per quanto riguarda il registro degli accessi, che è semplicemente un elenco di tutte le richieste pervenute a un'amministrazione in un dato periodo a vario titolo. Il registro degli accessi, una cosa che voglio sottolineare è che anche se non è stato sancito come obbligo da parte del legislatore o da parte della funzione pubblica, tuttavia moltissime amministrazioni lo hanno adottato, lo hanno istituito e pubblicato. Se voi andate nella sezione dati ulteriori di amministrazione trasparente dei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche, lo trovate pubblicato ed è estremamente utile ed è ovviamente uno strumento di trasparenza e posso dire diciamo uno strumento di comunicazione al cittadino. Quindi questi sono i campi principali contenuti nel registro delle richieste di accesso e qui appunto vediamo come tutti i principali comuni lo hanno di fatto istituito. E quindi il registro degli accessi stimola poi quella che è la pubblicazione proattiva e reattiva di cui parlava prima diciamo, il collega Talamo. Quindi concludendo potrei dire che di fatto diciamo, trasparenza e comunicazione sono due temi strettamente interconnessi, che la trasparenza, anche quella attuata attraverso diciamo, il FOIA, crea benefici sia diciamo, per il cittadino sia nelle pubbliche amministrazioni. E io sono fermamente convinta di questo, che diciamo, oggi fare trasparenza o anche il solo gestire una richiesta di accesso è come offrire un servizio al cittadino, perché di fatto per noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione il cittadino resta sempre il nostro datore di lavoro. Un ringraziamento a tutti, passo la parola a Gabriele. Grazie.
Ciao, piacere a tutti, Gabriele. Mi spiace se andrò veloce, ma devo andare parecchio veloce, modello rap, perché ho 5-6 minuti al massimo. Quindi se scioccate, no, vai tranquillo, non dipende da te. ma succede normalmente in questi eventi qua. Vengo dalla TS di Bergamo, per chi non conosce la TS di Bergamo e l'ASI di Bergamo, lavoro in un ufficio comunicazione, stampa e relazioni con il pubblico e, come aveva anticipato Sergio sostanzialmente nel suo intervento, raccolgo un po' tutto quello che è il pacchetto dell'azienda. Siamo in tre, due giornalisti e una grafica che adesso sta lavorando per altre cose, siamo in staff alla direzione generale e quelli sono tutti i settori che aveva già elencato Sergio Talamo. Praticamente noi prendiamo e raccogliamo un po' per fortuna, un po' per necessità, un po' per disperazione, tutti quelli che sono i settori e le aree della comunicazione, web, digitale, contact center e via dicendo. Credo che le slide vi rimarranno poi, quindi le guardate con calma. Il lavoro logicamente in team con la direzione strategica e i vari dipartimenti aziendali, siamo un'ASL, quindi abbiamo un raggio abbastanza ampio sull'igiene, la tutela, l'ambiente, la salute dei cittadini, e logiche sono di identità e di sinergia con quelli che sono gli ospedali, da noi si chiamano ASST a seguito della riforma regionale, sinergia con quelle che sono tutte le istituzioni principali, tra cui Regione Lombardia e tutte le altre prefetti, la prefettura, la comune, l'università e via dicendo, e interazione più possibile diretta con l'utente, perché per noi l'utente è il nostro metro, è un punto di riferimento e un punto di partenza. Logicamente nel tempo questo ufficio, questa strutturazione dell'ufficio riduce i buchi, riduce i danni, riduce le problematiche e diventa quindi un'opportunità per noi lavorare insieme, favorendo quindi la circolarità delle informazioni. Rafforziamo le partnership, fondamentale per chi lavora in questi settori, e condividiamo quindi news, comunicati stampa e lavorando molto sui social. Gli stakeholder, bene o male, potete immaginarli, sono ampi e partecipati. Come operare congiuntamente? Logicamente noi raccogliamo la domanda che richiede la nostra direzione, la raccogliamo anticipatamente e la uniamo a quella che è la richiesta del mercato, l'agenda setting. Okay. Una volta che facciamo questo, noi definiamo, proprio per favorire il lavoro programmato, perché sennò in tre non ce la faremmo minimamente, dobbiamo pianificare tutto anticipatamente con dei cronoprogrammi. Logicamente siamo supportati dalle singole strutture per quello che sono la produzione di alcuni contenuti, la redazione delle notizie, le campagne e per l'ampliamento del marchio aziendale attraverso anche quindi riferimenti che vengono tanto dal contact center quanto dall'URP quanto dal portale. Quindi noi cerchiamo di fare riferimento alle informazioni sia che provengono dall'interno, dai nostri colleghi, dai nostri dirigenti, ma anche dall'esterno, dal cittadino, valutando la domanda del portale, valutando la domanda che viene dai social network, valutando la domanda del cittadino che viene a me ancora allo sportello, perché c'è chi ha bisogno ancora di un contatto fisico, per fortuna. L'area grafica realizza una serie di molteplici attività grafiche in linea con la brand identity regionale e con le linee guida aziendale per far sì che in questa fase soprattutto di riforma il marchio sia ben chiaro e identificabile. Stiamo vendendo un prodotto comunque. L'area stampa opinion maker è quella che potete conoscere, della tradizionale relazione con gli organi di informazioni, a cui si aggiunge sicuramente la relazione con gli organi di informazioni digitali. Spesso e volentieri, ad esempio, mi occupo di giornalismo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro. Quando ci sono gli incidenti sul lavoro, le notizie belle le fanno dare a me sostanzialmente, e io dialogo direttamente anche con WhatsApp, con una newsletter con cui informo i colleghi del settore su quello che sta succedendo o su cosa potrebbe essere successo. E, non va avanti, l'area digitale, web, social e media, quindi prendo tutto il settore che è il portale internet, i social network, le piattaforme, le vedrete dopo rapidamente, sono molte, cercando quindi di indicizzare, di favorire la ricerca sui motori di ricerca e sui social, perché come diceva Sergio, il cittadino cerca soprattutto la partecipazione, cittadino attivo, attraverso i social network. Operare programmando, una comunicazione permanente, continua, multicanale, molto integrata. Noi siamo molto affiatati uno con l'altro, siamo in tre, ma è un po' come i reparti incursori delle forze armate, pochi, ben addestrati, ma affiatati, quindi nessuno gioca da solo, ma si lavora congiuntamente per un unico obiettivo, riuscire a favorire la produzione di contenuti. Questo logicamente ci migliora la vita a tutti quanti, perché io senza la grafica Antonella non potrei fare nulla, lo stesso non potrei fare senza la nostra addetta stampa Claudia. No, comunicazione a due vie in tempo reale implica l'interrogabilità dei vari uffici. Ogni volta che ci avviene una richiesta, sia mail, sia chat, sia social, sia quello che volete, comunque sia noi ci poniamo la domanda: perché è venuto qui? Vuol dire che non abbiamo risposto in altre piattaforme. È una comunicazione permanente, non è una comunicazione di un giorno, e c'è una narrazione ed è una narrazione per immagini. Questo è il media planning, vi interessa poco, comunque sia per farvi capire i livelli di programmazione che abbiamo sui media. Scusate, ho saltato una. Questo è l'Eco di Bergamo, il principale giornale venduto sul territorio, con una programmazione schedulata. Questi sono articoli che facciamo noi in casa, redazionali. La programmazione anche sulla TV. Come vi ho detto, teniamo conto sia dell'agenda setting che di tutte le esigenze estemporanee che possono arrivare dalla direzione. I post sui social, mettendo la specifica sui social, non sono né un obbligo, né un divieto, né una vetrina. Abbiamo una social media policy esterna, con l'interna che arriverà entro la fine dell'anno. Abbiamo un comitato di redazione che lavora tanto sul portale e verrà formato sul social network. Logicamente questa formazione è una formazione che richiede tempo, perché non è un professionista della comunicazione, ma tante volte gli spunti che possono venire dall'esterno, da un tecnico, da un medico, da un dirigente, possono essere molto migliori di un comunicatore, perché conosce la materia, quindi può conoscere almeno la sostanza della stessa. Poi noi dobbiamo facilitare, come diceva Sergio, comunicando in tempi rapidi e semplificando il burocratese. E quindi abbattere la stereotipizzazione, parlare di servizi di persone e lavorare soprattutto in partnership. Non esiste io, loro, siamo tutti insieme, quindi noi tutti diamo un servizio. Quindi il servizio di partnership avviene anche nei confronti del comune XY, della Camera di Commercio. Cioè a me non è nessun problema pubblicizzare i servizi di un altro ente pubblico, perché è un servizio che stiamo dando al cittadino. Questa è una cosa che vi interessa poco. Tutte le piattaforme che abbiamo aperto sono state funzionali, giusto un appunto e ho finito, sono state funzionali per quanto riguarda il cambio di nome, il rebranding. Siamo ASL, bellissimo, tutti ci riconoscono come ASL da Palermo a Bolzano, poi a un certo punto cambiano il nome, ATS. Ti chiami ATS, che è Agenzia di Tutela della Salute, cambia tutto, la gente ancora ti chiama mutua. Però noi con i social, con le infografiche, con la narrazione facciamo una comunicazione diretta e partecipata, e le persone iniziano a comunicare e a conoscere questo marchio. Per il resto sono aumentati i numeri che vengono confermati dal portale, dai social, narrazione, bla bla bla, e pensando al futuro, che ve lo racconto un'altra volta. Comunque le possibilità che vengono offerte sono tante. Averci avuto più occasioni, vi avrei detto. Grazie.